due fatti di cronaca nera. Il primo è oltretutto anche sacrilego, perché avviene nel Tempio e all'uccisione delle persone si unisce anche la profanazione del luogo santo. Sappiamo quanto Pilato fosse un uomo senza molti scrupoli, quindi alle prime avvisaglie di qualche movimento strano mandava l'esercito con l'ordine di reprimere tutto. Questo era lo stile. E questo avviene nel Tempio di Gerusalemme. L'episodio che ci racconta l'Evangelista viene riferito a Gesù da alcuni dei presenti. Poi Gesù stesso ricorda un episodio avvenuto forse pochissimo tempo prima e che ancora suscitava meraviglia, quindi oggetto di conversazione, di critiche, la caduta della torre di Siloe a sud-est di Gerusalemme. Mentre c'erano i lavori in corso, questa torre è crollata e ha seppellito sotto di sé ben 18 persone. Domanda di Gesù: credete che questi fossero peggiori, più peccatori degli altri? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perderete tutti allo stesso modo. Mentre la gente si aspetta che Gesù condanni Pilato, questo criminale che osa uccidere le persone nel Tempio mentre avviene il sacrificio, oppure condanni l'incuria, non sappiamo bene perché questa torre è crollata, Gesù in realtà non parla dei criminali, ma parla a loro, ai presenti, e quindi anche a noi, chiaramente, per farci capire che la teoria che hanno gli ebrei, che a ogni pena corrisponde una colpa, se sono morti vuol dire che Dio l'ha castigati, quindi erano delle persone poco per bene. Questa è un po' la mentalità che gli ebrei avevano. A ogni pena corrisponde una colpa. È un pensiero molto radicato questo, anche per noi cristiani. Quante volte ho sentito il commento di fronte magari a una salma di una persona che ha sofferto tanto, chi commenta perché questo castigo? E non è facile far capire che non è un castigo, ma è un mistero. Questa morte magari di un giovane, o una morte strana, non è un castigo, ma è un mistero. Allora Gesù vuol far capire subito questo, che non c'è questo rapporto, e che l'abbiamo creato noi per dividere le persone in buoni e cattivi. Noi siamo sempre dalla parte buona. E invece Gesù dice: no, se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. E qui per perire significa la morte eterna, l'inferno, non la morte per la caduta della torre o dell'esercito di Pilato. La morte eterna, se non vi convertite, dice Gesù. Dunque un messaggio molto forte, molto duro, che il Signore fa, perché ci invita allora a entrare in noi stessi e a leggere bene la nostra vita. Perché, ripeto, noi facciamo subito a dividere le persone in due categorie, i buoni e i cattivi. Noi siamo sempre dalla parte dei buoni. E forse non è proprio così, perché noi accusiamo le istituzioni, il mondo cattivo, coloro che fanno la guerra, ma se ci pensiamo bene, il male del mondo è solo l'allargamento, il prolungamento del male che è in noi. La fame del mondo, per cui milioni di persone mancano del necessario per vivere, non per godere. Se ci pensiamo bene, nasce anche dall'egoismo piccolo di noi. Non ci basta mai niente. Pensiamo solo agli sprechi che ancora avvengono nella nostra società. Si potrebbe sfamare una nazione con quello che noi buttiamo via. Questo è terribile. Allora è facile condannare gli altri. Certo, poi ci sono gli affamatori in stile superiore, ma se ci pensiamo bene, il piccolo ce l'abbiamo anche noi. E così le guerre, certo, non le organizziamo noi, non abbiamo noi la potestà di fare le armi, però pensiamo a quante guerre attorno a noi, o forse addirittura all'interno della famiglia. Ecco, certo, poi a livello mondiale le cose appaiono in un'altra forma. Allora, qualche volta addirittura arriviamo a dare la colpa a Dio. Ma perché il Signore non interviene? Perché non blocca la mano di quelli che sparano? E quasi quasi diventa responsabile lui dei nostri misfatti. E questo è spaventoso, questa è la bestemmia. Perché abbiamo perso allora di vista chi è Dio. Ecco la prima conversione. Gesù dice che abbiate modo di pensare, questa è la conversione, è girare il nostro cervello, farlo rovesciare, perché cominci a pensare bene di Dio intanto. Primo, che non è un tiranno che uccide, ma è il Dio della bontà e della misericordia. L'abbiamo sentito nella prima lettura, quando si presenta Mosè. Ma chi sei tu? Sì, il Dio dei padri, ma come ti chiami? Io sono chi sono, sono qui. Questo è il senso della parola di Dio. Sono qui con te e sono venuto per liberare il mio popolo. È il Dio della liberazione, della gioia, il Dio dell'alleanza, dell'amicizia con gli uomini, come abbiamo ripetuto nei pochi versetti di quel salmo che oggi faremmo bene a rileggere, a pregare, uno dei più belli della Bibbia, che ci parla dell'amore infinito di Dio, pietoso e misericordioso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Come il cielo sovrasta la terra, così la sua misericordia. Come l'Oriente è lontano dall'Occidente, così allontana i nostri peccati. Questo è Dio, il Dio della misericordia, dell'amore, che nella sua giustizia vorrebbe far tagliare il fico, ma il contadino lo supplica, aspetta Signore. E sono 3 anni. 3 anni ci ricorda la vita pubblica di Gesù. 3 anni che aspetto i frutti, taglia, non serve niente. E quel contadino che lo supplica aspetta ancora 1 anno e poi vedremo. Io intanto metto concime, metto zappo bene. Quell'ortolano è Gesù che intercede per noi presso il Padre, ci chiede il tempo perché noi possiamo cambiare mentalità. Allora cominciamo col pensare bene di Dio, perché questa è la cosa più importante, il Dio della misericordia e dell'amore. Di conseguenza deve cambiare anche la nostra vita. Se è una vita che è attaccata ai beni materiali, più libera, fino a parlare degli sprechi, anche lì. La temperanza e la sobrietà sono ancora virtù nel nostro mondo sprecone, perché sono virtù che soprattutto fanno meglio agli altri che a noi, perché ci liberano dal nostro egoismo e vengono in aiuto di chi ha bisogno di noi. Eccola la conversione, saper vedere bene anche il mondo e soprattutto saper leggere i fatti non con l'occhio del cronista, dello speaker televisivo o del giornalista che deve raccontare gli accessori, vederli nella loro reale consistenza. Sono messaggi che vengono dall'alto e ci invitano a pensare la nostra vita come provvisoria. Il mondo va verso una sua conclusione e finirà come la torre di Siloe, ma noi dobbiamo approfittarne. Messaggi che ci invitano a cambiare stile di vita, dalla testa al comportamento, perché per questo Dio ci dà il tempo. Avete notato che la parabola è incompleta. Non ci dice come va a finire la storia, ma è volutamente incompleta secondo l'Evangelista, perché la finale dobbiamo scriverla noi. Ciascuno di noi è chiamato a concludere la parabola che Gesù ha raccontato, se ci convertiamo o no. E questo dipende non solo dalla grazia di Dio, ma soprattutto dalla nostra disponibilità.